Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Roma, la città dei segreti. Francesco Rutelli propone un libro di divulgazione storico-urbanistica dedicato agli aspetti meno evidenti della capitale. L'opera non si presenta come una guida ordinaria ai monumenti imprescindibili, né come una storia lineare di Roma. Organizza invece un itinerario per temi, luoghi, episodi e curiosità, volto a mostrare come la città conservi significati oltre la sua immagine più celebre. Rutelli scrive da romano, da studioso e da figura che ha amministrato Roma come sindaco tra il 1993 e il 2001. Questa esperienza sostiene uno sguardo attento tanto al patrimonio quanto alle trasformazioni urbane e sociali. Chiese, piazze, palazzi, torri, vie e quartieri diventano occasioni per interrogare stratificazioni antiche e moderne, miti, conflitti, arte e presenza di comunità poco visibili. Lo scopo dichiarato è contrastare una fruizione turistica ridotta alla conferma di immagini già note, invitando lettori residenti e visitatori a osservare dettagli, contesti e connessioni storiche con maggiore consapevolezza. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, oltre il turismo dei luoghi comuni, osservare ciò che l'immagine non mostra. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro è la critica a una visita di Roma dominata dalla riproduzione di immagini già conosciute. Rutelli non nega la forza della grande bellezza romana, ma suggerisce che la notorietà di un luogo possa diventare un ostacolo alla sua comprensione. Chi cerca soltanto il punto panoramico, il monumento simbolo o la fotografia attesa rischia di non notare ciò che rende quel luogo storicamente significativo. Il caso della chiesa di Sant'Ignazio, richiamato nelle presentazioni del volume, è esemplare. La celebre illusione prospettica di Andrea Pozzo viene spesso guardata come effetto visivo, la falsa cupola, realizzata invece di una struttura reale per limiti economici. Apre però una questione più ampia, relativa al rapporto fra ambizione religiosa, risorse disponibili, invenzione artistica e percezione dello spazio. Il segreto non coincide quindi con una rivelazione sensazionale o esoterica. È spesso un elemento accessibile ma trascurato, che acquista senso quando viene ricollocato nel suo contesto. Il libro invita a sostituire la visita frettolosa con un'attenzione investigativa, fermarsi, confrontare ciò che si vede con ciò che si sa, chiedersi perché una forma urbana o artistica sia stata prodotta. In questa prospettiva, Roma diventa meno un fondale da consumare e più un sistema di tracce da interpretare. Secondo, la stratificazione urbana come chiave per leggere una capitale millenaria, Roma. La città dei segreti affronta la città come un organismo formato da sovrapposizioni, non come un catalogo di epoche isolate. La Roma antica, cristiana, papale, moderna e contemporanea, non occupano compartimenti separati, convivono fisicamente e simbolicamente in strade, edifici, rovine, usi degli spazi e nomi dei luoghi. Per questo le trasformazioni urbane hanno nel libro un ruolo centrale. Leggere una piazza, una chiesa o un palazzo significa considerare non soltanto il loro aspetto presente, ma anche le funzioni che hanno avuto, le modifiche subite e i conflitti, o le decisioni che ne hanno orientato la forma. Tale approccio è particolarmente adatto a Roma, dove la continuità dell'insediamento rende visibili, spesso nello stesso rione, tempi storici molto distanti. L'attenzione dell'autore non si limita ai fasti monumentali, la sinossi segnala anche tecnologie romane, minoranze invisibili, rivoluzioni e quartieri meno conosciuti. Ne deriva una lettura sociale dell'urbanistica, nella quale la città non è costruita solo da grandi artisti, pontefici o condottieri, ma anche da pratiche quotidiane, comunità e adattamenti materiali. L'esperienza amministrativa di Rutelli rende coerente questa sensibilità per il mutamento urbano, pur senza trasformare il libro in un saggio tecnico. Il vantaggio per il lettore è imparare a connettere un dettaglio locale a processi più ampi, evitando sia la nostalgia indistinta sia l'idea che Roma sia immobile. Terzo, arte, architettura e ingegno tecnico, i monumenti come problemi storici. Nel volume, le bellezze artistiche non sono trattate soltanto come oggetti da ammirare. Cupole in competizione, torri dimenticate, chiese e palazzi vengono valorizzati perché rivelano decisioni, rivalità, limiti e invenzioni che hanno accompagnato la costruzione della città. L'esempio della cupola dipinta di Sant'Ignazio chiarisce il metodo, un espediente tecnico e prospettico. Diventa comprensibile quando lo si collega alla mancanza di fondi dei Gesuiti e alla competenza di Andrea Pozzo. Ciò sposta l'attenzione dall'effetto spettacolare alla sua ragione storica. Analogamente, il richiamo alle tecnologie romane amplia la nozione di patrimonio. La grandezza della capitale non dipende unicamente dalle opere celebrative, ma anche dalle conoscenze costruttive e dalle soluzioni che hanno reso possibile abitare, attraversare e organizzare uno spazio urbano complesso. Questo modo di presentare l'arte è utile perché evita due riduzioni frequenti. Da una parte rifiuta l'elenco erudito di date e stili privo di legami. Dall'altra, non trasforma i monumenti in semplici scenografie. Le forme architettoniche sono lette come testimonianze di rapporti tra committenza, potere, denaro, fede e competenza. Il lettore è così guidato a distinguere fra ciò che un edificio mostra immediatamente e ciò che la sua realizzazione presuppone. Il valore del libro sta anche nel rendere questa domanda accessibile, senza imporre un linguaggio specialistico, facendo della curiosità un avvio per una comprensione più concreta del patrimonio. Quarto, santi, cortigiane, miti e rivoluzioni, una storia romana non solo monumentale. La scelta di affiancare storie di santi e cortigiane, miti e rivoluzioni segnala che il libro non identifica Roma soltanto con la successione delle sue istituzioni o con il suo patrimonio più ufficiale. La città viene osservata attraverso figure, credenze e vicende che mostrano come sacro, potere, vita sociale e immaginario abbiano occupato gli stessi spazi. Questa pluralità è importante perché Roma è spesso raccontata per blocchi semplificati: l'antichità classica, il papato, l'arte barocca, la capitale nazionale. Rutelli privilegia invece connessioni capaci di rendere percepibile la densità umana dietro le pietre. Anche i curiosi nomi delle vie, menzionati nelle recensioni, possono funzionare in questo senso. Un toponimo non è un ornamento linguistico, ma può custodire memoria di mestieri, presenze, consuetudini o racconti sedimentati. L'interesse per Pasquino, Piazza Fiammetta e i busti del Pincio, citati nella presentazione editoriale, indica una geografia in cui episodi circoscritti permettono di accedere a temi più vasti. Il metodo resta divulgativo, non pretende di esaurire la storia sociale romana, ma usa vicende selezionate per correggere l'idea di una città composta esclusivamente da capolavori impersonali. In tal modo, il segreto assume anche una dimensione narrativa e civile. È ciò che sopravvive nelle pieghe della memoria collettiva, ma che richiede attenzione critica per non essere ridotto a folklore o aneddotica senza contesto. Infine, dai vicoli della capitale alla Francigena, ampliare i confini della Roma da scoprire. Il perimetro del libro supera l'itinerario concentrato nel centro storico più visitato, accanto a vicoli, piazze, chiese e palazzi. La sinossi prevede incursioni fuori porta, l'attenzione a quartieri meno noti e riferimenti ai percorsi spirituali e culturali lungo la Francigena. Questa perpertura non è un'aggiunta marginale, corregge l'equazione, molto diffusa, tra Roma e una selezione ristretta di icone monumentali. La capitale è anche una città estesa, fatta di margini, collegamenti, paesaggi e aree, la cui rilevanza non dipende dalla concentrazione di attrazioni celebri. L'orizzonte della Francigena introduce inoltre l'idea di Roma come meta e nodo di passaggi, non soltanto come spazio chiuso entro le proprie mura o i propri rioni. Un percorso storico-spirituale mette in relazione l'arrivo nella città con territori esterni, pratiche di viaggio e memorie culturali di lunga durata. Per residenti e visitatori, l'implicazione pratica è rilevante. La scoperta può essere organizzata per domande e connessioni, invece che per una lista di tappe obbligatorie. Il lettore può scegliere un quartiere, un asse di cammino o un tema architettonico e verificare sul posto come i livelli narrati nel libro si manifestino nello spazio. Senza proporsi come guida operativa dettagliata, l'opera offre dunque un criterio di orientamento, cercare zone e relazioni meno ovvie, mantenendo però il legame tra osservazione diretta, storia urbana e contesto culturale. In conclusione, Roma, la città dei segreti, si rivolge anzitutto a chi desidera conoscere Roma senza limitarsi ai suoi emblemi più fotografati, può interessare sia i residenti che vogliono riconsiderare luoghi familiari, sia i visitatori disposti a preparare passeggiate più consapevoli. È adatto anche a lettori di divulgazione storica e culturale, che preferiscono un accesso tematico, fatto di connessioni e casi urbani, a una cronologia generale della città. Il beneficio principale non è l'acquisizione di un repertorio di curiosità fine a se stesso, ma lo sviluppo di un modo più attento di guardare un dettaglio architettonico. Un nome di strada o una struttura apparentemente marginale possono rimandare a scelte economiche, artistiche, religiose e sociali. Il volume può quindi accompagnare la visita, ma conserva interesse anche lontano da Roma, perché mostra come si possa leggere una città storica attraverso le sue stratificazioni, rispetto alle guide tradizionali, che tendono a privilegiare informazioni pratiche e percorsi consolidati. Il libro punta sulle ragioni nascoste dietro i luoghi. Rispetto alle raccolte di aneddoti sulla capitale, cerca di inserire misteri e meraviglie in una cornice storica e urbana più ampia. La posizione di Rutelli, romano ed ex sindaco, aggiunge inoltre una sensibilità concreta per la città come patrimonio vivo e trasformato, non come museo immobile. Questa combinazione di memoria, osservazione civica e divulgazione rende l'opera distinguibile nel vasto filone dei libri su Roma, non promette una rivelazione definitiva della città, ma insegna a riconoscere quanto resti da vedere anche nei luoghi che sembrano già noti. Se vuoi supportare Francesco Rutelli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!